Guerra, altro che aggiustamenti, lo dico perché su Wall Street Journal di ieri, sempre in tema, c'è chi ha scritto e detto: attenzione, non è vero che non vi fossero i numeri per questa crisi, i numeri sulla crisi e su quello che stava capitando c'erano, andavano letti, tant'è che chi è stato in grado di leggerli la crisi l'ha anche predetta, e siccome la crisi è stata da alcuni predetta, Rogoff, Rubini, ma non solo, altri grandi economisti l'avevano fatto, si può dire che i dati c'erano. È chiaro che anche il riferimento va a Paul Krugman e a Stiglitz, però insomma l'articolo sul Wall Street Journal è a firma di Enrico Giovannini, che tra le altre cose è anche il presidente dell'Istat, dell'Istituto Nazionale di Statistica Italiano. Presidente Giovannini, buonasera.
Buonasera.
Allora, lei sa che nella vita è sempre fastidioso dire ma i numeri c'erano, non li avete saputi leggere. In realtà, da quello che ho capito io, la sua era una difesa della validità anche delle statistiche. Per cui, se da un lato i bilanci delle banche, quando erano pieni di roba tossica, non potevano essere letti, perché se una banca scrive una cosa che poi non si rivela vera, questo è un problema, non è? Però lei dice, attenzione, la statistica forniva i numeri necessari. Vorrei che lei ci precisasse questo concetto, e visto che ne sembra convinto, perché secondo lei invece questi numeri non sono stati letti correttamente?
Prima di entrare nel problema dei numeri, le cito cosa mi ha detto recentemente il presidente di una, ex presidente di una grande banca italiana. Lui diceva che forse si porterà un giorno, nel giorno del giudizio, una colpa, quella di aver smantellato l'ufficio studi di quella banca, convinto che guardando ai prezzi delle azioni, delle obbligazioni e così via, si potesse in qualche modo capire tutto. Questo è stato uno degli errori che alcuni hanno commesso, cioè credere nella perfetta razionalità, nella perfetta trasparenza dei mercati, e quindi immaginare che i prezzi incorporassero tutta l'informazione necessaria e quindi non si dovessero guardare i cosiddetti fondamentali. Perché se fossero guardati i fondamentali, avremmo visto che le famiglie americane in particolare, ma non solo, erano straordinariamente indebitate, il tasso di risparmio era a livelli bassissimi, addirittura negativo, la distribuzione del reddito stava peggiorando in 10 anni e quindi i più ricchi diventavano sempre più ricchi, i più poveri più poveri, e attraverso il debito riuscivano a tenere un livello di vita, di consumi adeguato agli standard di quel paese, quindi in qualche modo si stava caricando uno squilibrio forte che veniva anche dai mercati reali, non soltanto da quelli finanziari. Ricordo anche che per molti mesi dopo lo scoppio della bolla si parlava di financial turmoil, cioè di turbolenza, perché
Bush stesso dice una cosa simile: sì, ci sono preoccupazioni, aggiustamenti, ma insomma i mercati sono sani, il sistema ha gli anticorpi, poi si è invece scoperto che è stato sottoposto a chemioterapia brutale.
D'altra parte bisogna anche pensare in questi termini: supponiamo che tutti avessero in qualche modo compreso che la crisi stava arrivando, cosa si sarebbe dovuto fare? Probabilmente qualsiasi operazione fosse stata fatta avrebbe accelerato ulteriormente il processo, non lo avrebbe evitato. Questo potrebbe anche spiegare perché alcune parole ufficiali che sono state pronunciate in quelle settimane erano comunque di ottimismo, proprio perché forse, è solo un'ipotesi che alcuni hanno avanzato, se anche la crisi era prevedibile c'era poco da fare se non farla scoppiare.
Allora, lei dice, insomma, capito, attenzione che i numeri c'erano, tra l'altro come curiosità, ma questo ex presidente di una grande banca italiana chi era, Salza?
Beh, non lo posso dire.
Vabbè, no, stavo andando a memoria. Comunque, c'era stato un eccesso di fiducia che il mercato fosse in grado di prezzare, come si dice in gergo, cioè di dare un prezzo al rischio, di arrivare attraverso una sua capacità intrinseca di valutare il rischio e quindi di, attraverso i prezzi che esprimeva per i prodotti finanziari, far capire quale fosse il rischio del prodotto. E quindi la missione di alcune banche, abbiamo sbagliato a smantellare tutti quegli uffici studi che servivano invece analizzare i fondamentali di bilancio, i fondamentali macroeconomici, il tasso di risparmio, il tasso di indebitamento, il tasso di consumo, tutte queste piccole cose che poi però di solito sono i segnali, i sintomi di quando sta per scoppiare una grossa malattia. E questo, vabbè. Io però potrei avanzare un'altra ipotesi, Presidente Giovannini, che non si sia voluto leggere questi segnali perché, come dicono in francese, tu se tiens, finché tutto si tiene, tutti sono contenti, finché la musica suona sul Titanic si balla al valzer, e poi perché questo valzer prevedeva anche decine di milioni, addirittura miliardi di dollari, di bonus, di stipendi, di vantaggi, di voli privati. Insomma, ricordiamo tutti cosa capitò ai manager di Bernstein che erano a giocare a bridge mentre scoppiava la crisi, quegli altri erano a fare, erano con i cellulari spenti, AIG a giocare a golf, alle Cayman, se vado a memoria, insomma decine di milioni di euro di budget spesi, insomma tutti danzavano, nessuno voleva dire attenzione, sta arrivando l'iceberg, cioè forse c'era anche una volontà nel non vedere.
Ma io non voglio entrare nei casi particolari di manager, però vorrei ricordare che un investitore che in quei mesi, in quegli anni, avesse accettato un investimento al 2-3%, sarebbe stato considerato un pazzo, quando invece c'erano possibilità di investire al 7-10-20% all'anno. Quindi l'euforia aveva preso non soltanto i manager, ma direi anche i risparmiatori che pretendevano dalle aziende di credito o degli altri operatori finanziari dei rendimenti fuori da quei trend di lungo periodo.
Presidente, il pesce puzza dalla testa, se iniziano i manager delle grandi banche ed affari a tranquillizzare, a dire che questi prodotti vanno e tutti vogliono vedere che tutto va bene, è chiaro che poi arriva anche il piccolo risparmiatore che
dice io no,
e io no,
naturalmente, ed è per questo che proprio in quel periodo, io ero ancora all'Ocse a Parigi, ha preso forza questo progetto di financial education, cioè di in qualche modo uno dei corsi e dei modi per insegnare ai risparmiatori cosa è ragionevole e cosa non è ragionevole.
Sì, però mi scusi anche qui la battuta, ma i primi a dover fare i corsi di financial education dovrebbe essere proprio
certamente
i manager delle banche d'affari, perché sempre a spiegare ai risparmiatori, poi scopriamo che questi hanno imbarcato decine di miliardi di prodotti tossici che non riescono più a controllare, che non sanno più quanto valgono, che sono carta straccia, che non si capisce più chi ce l'abbia in mano, insomma forse un bel corso di finanza e anche di prudente gestione andava fatto anche a loro, ma questa sarebbe un'altra storia. Invece, visto che siamo agli ultimi minuti del programma, mi dice lei, come presidente dell'Istat, come vede la situazione attuale oggi, il dato buono della Germania, meno buono dagli Stati Uniti, insomma qual è l'intensità di questa ripresa e che rischi eventuali lei vede?
Come dicevo prima, la forza della ripresa nel primo semestre del 2010 è stata discreta, non così forte come alcuni avevano sperato, ma neanche debole. Il commercio internazionale ha ripreso a crescere e da questo punto di vista quindi abbiamo visto tassi di crescita del prodotto interno lordo abbastanza significativi, ancorché insufficienti a riportarci rapidamente ai livelli antecrisi. In Europa in particolare la crescita sta accelerando, i dati tedeschi dell'ultimo trimestre, del secondo trimestre del 2010 sono particolarmente buoni, l'Italia sta crescendo a un tasso leggermente superiore all'1%. Da dove vengono le possibili preoccupazioni? Vengono dall'esaurirsi della forte spinta sulla domanda che è venuta dai dati e dalla, in generale dalla spesa pubblica. Molti governi hanno investito per trascinare l'economia fuori dal pantano della recessione e naturalmente non si può continuare a investire a quei tassi. L'altra preoccupazione nasce dal fatto che negli Stati Uniti e in altri paesi la crescita è stata trascinata molto dal commercio internazionale e non ha ancora preso vigore grazie alla domanda di consumo, i consumatori sono ancora molto guardinghi e gli investimenti a livelli di produzione molto inferiori a quelli antecrisi, i motivi per fare nuovi investimenti sono relativamente pochi. L'indicatore anticipante dell'Ocse, pubblicato proprio l'altro giorno, mostra a 6-7 mesi questo rischio di rallentamento, non è un'altra crisi, non è un'altra recessione, ma è un rallentamento nella crescita.
Grazie, speriamo appunto che sia solo un rallentamento e che duri anche poco. Grazie al presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Da Sebastiano Berisone è veramente tutto, dobbiamo lasciare la linea.